Ciao da Faz e benvenuti alla puntata numero 384 di Boldollai. Eviterò battute su quante persone servono per contagiarmi e tutto il resto, perché non ce l'ho fatto. Ciao Tim.
Ciao.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Allora.
Buonasera a tutti.
Cos'è questo piglio un po' da presentatore di wrestling
anni 80?
Sembra tipo Radio Sono Roma. Ciao a tutti, benvenuti.
Hey Stanis, cosa vuoi dire di questa nuova serie?
Grazie. E ciao Fleccio.
Buonasera a tutti.
Scusate, una info prima, sentite sempre il casino o si è chiedato?
Adesso si sente, prima non sentiva più, non si capisce perché.
Ok, aspetta.
Va bene, dunque puntata con palinsesto e, come dire, ordine del giorno molto ricchi, ma che poi sarà molto corta, credo, però vabbè, facciamo un po' d'ordine. Allora, diciamo che le possibilità che la stagione NBA riparta sono in crescita. Io non so se siano ancora vicine o superiori al 50%, non ho idea, però sicuramente stanno facendo delle cose che lasciano ben sperare. Poi ovviamente siamo in balia, come disse Galli, con il sacco, chiedetelo al virus, però diciamo che delle cose le stanno facendo. Pare che Orlando e il complesso di Disney World abbiano preso un netto vantaggio su Las Vegas e su eventuali altri contesti per giocare in una bolla, che ovviamente mette un asterisco enorme sulla stagione, perché se la si gioca a Orlando, più asteriscata di così non so cosa vogliate fare.
Vedi che Orlando alla fine esiste.
Ma Orlando sì. È una certa cosa che dovrebbe stare a Orlando, non esiste. E comunque vabbè, insomma, si sta vedendo come fare. La Florida in realtà è stata abbastanza colpita dall'epidemia. Si parlava insomma di tipo nono o decimo stato degli Stati Uniti per incidenza. In realtà però la zona di Orlando, la contea di Orlando, non è stata particolarmente colpita, quindi potrebbe essere un set adatto, anche perché ovviamente poi insomma Disney è uno dei partner principali dell'NBA con ESPN e ABC, c'è tutto quello che serve, i campi è già predisposta per le trasmissioni TV, eccetera eccetera eccetera, gli hotel ovviamente. Le questioni da risolvere sono tutte altre, a partire da quante squadre far partecipare, tipo, che ne so, gli Warriors li fai giocare che sono già fuori? Se giocano i Warriors, Curry lo fai giocare? Quante partite fare? C'è stato questo sondaggio fatto dall'NBA ai general manager, che prevedeva alcune domande tipo se iniziare la stagione direttamente, o meglio il training camp direttamente là, o se fare 2 settimane di training camp ciascuno a casa propria e poi andare tutti a fare 2 settimane di quarantena in training camp. Là c'è la questione del tampone, perché al di là delle PR di cui avevamo già discusso, c'è anche la questione pratica. Cuban ad esempio ha detto che se non si fa tampone quotidiano a tutti quelli che stanno nella bolla non se ne parla nemmeno, e il tampone quotidiano non è una cosa simpatica, perché ti infilano 20 cm di roba giù nel naso e non tutti pare gradiscano questa cosa, li posso capire. Anche perché lo fai una volta, ti fa male 3 giorni, lo fai tutti i giorni, diventa brutta roba. Quindi stanno cercando dei test diversi via saliva o dalla punta del naso. Si parla di condividere alcune figure professionali, come ad esempio i dottori, i fisioterapisti, i massaggiatori, non lo so. Insomma, ci sono una serie di cose in ballo, comprese anche appunto quante partite, quante squadre, il formato, i playoff, i tornei e tutto il resto. Queste, come avevamo già detto, sono cose che devono discutere le due parti, quindi l'NBA, i proprietari, e dall'altra parte i giocatori, però c'è, come dire, buona fede, come dicono loro, sono disposti a trattare e vedremo cosa succederà. Ovviamente non si
inteso,
parla...
Non inteso come DJ Fofoglia.
No, e neanche come un ministro.
Il ministro.
Eviterei. Ovviamente, ripeto, sono cose ancora estremamente nell'aria, niente di definito, però si inizia a vociferare che forse, se va tutto bene, se lo stellone guarda la parte giusta, per fine luglio si potrebbe anche pensare di avere una stagione o una coda di stagione o un qualcosa. E niente, nel senso che le novità sono queste, le avrete lette tutti, perché vabbè, ha aspettato chiunque, compresa la NBA che ha rilasciato un comunicato stampa. E vabbè, questo come andrà lo vedremo e staremo qua ad aspettare. Se volete dire qualcosa, non credo che serva. Beh, mi sembra abbastanza chiaramente un no. Ci sono 11 squadre che non hanno ancora iniziato a ospitare allenamenti. Sono Celtics, Nets, Knicks, 76ers, Bulls, Pistons, Hornets, Wizards, Mavericks, Spurs e Warriors.
Probabilmente i Knicks nemmeno per il problema coronavirus da ottobre.
Potrebbe essere, no? Alcune perché sono in stati non ancora aperti, alcune per i fatti loro, alcune perché boh, alcune chi se ne frega. Diciamo che l'obiettivo è avere una situazione il più possibile omogenea per garantire una parvenza di equilibrio competitivo, e poi si vedrà tutto il resto. E per l'attualità direi che siamo a posto così.
In realtà l'unica cosa difficile da mantenere per parvenza di equilibrio sono i Nets.
Ma Durant ha detto che non ci pensa nemmeno a tornare.
No, non per Durant, perché nel senso, per come è la situazione virus negli Stati Uniti, la città più colpita in assoluto è New York, tutto il resto è molto molto meno, livelli proprio diversi livelli di grandezza meno rispetto a New York. Quindi i Knicks e i Nets sono quelli più a rischio, però i Knicks, ecco, faccio un po' fatica a dire che sposta l'equilibrio se i Knicks arrivano preparati a questa chiusura di stagione oppure no. Però i Nets effettivamente sono in ballo anche per il playoff, proprio così, quindi
ci sta. Vedremo, insomma. Adesso Cuomo ha detto che secondo lui si può iniziare a ragionare anche sullo sport, anche a New York, però di nuovo non sta a noi. E quindi argomento attualità chiuso. L'argomento attualità in realtà è un altro, anche se ormai è finito pure quello, cioè The Last Dance. Ci hanno chiesto nell'arco delle settimane dei pareri, noi aspettato che finisse perché magari potevano esserci delle sorprese sul finale, sai mai come vanno queste cose. E però vabbè, è andata, diciamo che le fazioni principali più animate sono due, quella della geografia di Jordan e quella del hai visto, è un capolavoro. Ditemi voi se avete dei commenti, delle cose da dire, se vi ritrovate in una di queste due fazioni, se ci sono delle cose che non avreste visto. Partiamo sempre dal presupposto però che in pratica Jordan aveva il controllo creativo su tutto il processo, perché serviva la sua firma sostanzialmente per mantenere questa roba, ovvio. Quindi diciamo che a un certo punto bisognava scegliere se averla così o non averla, quindi possiamo dire ovviamente tutto quello che vogliamo, le critiche sono tutte legittime, il problema è che non credo ci potesse essere un'alternativa. Se non ho letto male, tra i giocatori che cui è stato chiesto di partecipare e che hanno rifiutato c'erano solo Malone e Russell o qualcosa del genere, quindi alla fine non è neanche che abbiano omesso a tutti i costi gli avversari, alcuni hanno rifiutato loro, però
ha rifiutato anche Luke Longley, che mi è dispiaciuto un sacco perché
lui però credo più per logistica, se non ho capito male, che perché per livore, però vabbè, insomma, ecco.
Vedete, no, lui voleva essere intervistato in Australia e la produzione ha detto: senti, già qui stiamo spendendo svariate centinaia di migliaia di dollari, anche 20.000 per farvi andare giù in Australia non è caso, ecco, fate a meno di Londra.
Sì. Comunque, prego, sbizzarritevi.
Ma si può essere, bisogna essere per forza in entrambe le fazioni, perché io mi ritrovo ampiamente in entrambe. Mi sembra un eccellente prodotto di intrattenimento, eccellente, probabilmente è la serie sportiva che mi sentirei di consigliare a qualcuno, non solo riguardante il basket in generale, perché come prodotto da fruitore di serie TV mi sembra un prodotto veramente ottimo, eccellente, e riesce a tirare dentro gente come noi, che ovviamente ci siamo vista, riesce a tirare dentro gente come la mia ragazza, che pensava che Magic Johnson fosse un cantante e che Magic fosse un nome da spogliare in lista, e sono tutte citazioni assolutamente veritiere. e tira dentro gente che magari aveva visto qualche highlight in qua e là, adesso si è rimesso tutto, gli ha preso il pallino e guarda i highlight perché c'è gente che conosco che ha fatto esattamente questa cosa. Quindi secondo me da quel punto di vista è un prodotto eccellente, ciò non toglie che rimane una geografia di Jordan, e non so quanto questa cosa, ma penso di sì, sia stata necessaria, perché se non c'era l'ok di Jordan a fare questa cosa, quelle poche chicche, se volete, che però sono secondo me ciò che rende preziosa questa produzione, non uscivano. Penso che un impallinato di basket, cos'è che non conoscevo di queste? Io penso di cose che non avevo mai sentito parlare, ce ne sono solo l'idea di una mano.
La cosa delle scarpe, il rapporto con le guardie del corpo.
Sì, proprio così. C'era qualche perla dentro lo spogliatoio, qualche filmato. Oro, quello di lui con la mazza da baseball e il sigaro, è effettivamente oro.
Mariano Giusti.
Incredibile, non si riacchilla.
Su certe cose ha colpito di più probabilmente l'effetto scenografico, la fotografia, che è effettivamente alcune storie che sono state raccontate, perché poi
esatto.
Cioè, nel tempo si sono conosciute un po' tutte, magari qualcuno un po' distorta la realtà, perché c'era una che raccontava spesso Buffa, adesso mi è passato anche di mente che la raccontava in un certo modo, poi in effetti probabilmente leggermente diversa, però poco cambia, però cioè, alla fine sono tutte storie sentite, raccontate, riconosciute da chi però segue il basket quotidianamente per come facciamo noi da tanto tempo, per giustamente doveva essere un prodotto che doveva essere fatto per degli spettatori di Netflix che si avvicinavano a una serie a prescindere dal fatto che fosse sul basket o qualcos'altro. È una serie che doveva accattivare lo spettatore, e secondo me l'ha fatto, e l'ha fatto molto bene. Poi è ovvio che si centra tutto su Michael Jordan, e quindi Michael Jordan la deve raccontare un po' come la vuole lui, e facendo anche probabilmente scontenti qualcuno. Pippen l'ha dichiarato, anche se poi Pippen mentre si girava il documentario mi è sembrato molto molto nella parte, nel senso poi non so se gliel'abbiamo fatto vedere, io immagino che queste cose gliel'abbiamo fatto vedere prima anche a Pippen, però chiaramente ne ha potuto parlare adesso. Su Horace Grant che ha dichiarato che certe cose le potrebbe andare a discutere da uomo, non lo so, mi sembra un po' una forzatura per far parlare anche un po' di più della serie rispetto a quanto già non se ne parli, perché poi
sì, no, poi sono tante omissioni, tante forzature sono appunto perché la storia di Jordan e poi dei Bulls e poi tutto il resto, quindi se non si parla dei, ad esempio era venuto fuori su Telegram, se non si parla dei Rockets di metà decennio c'è un motivo, perché sono totalmente irrilevanti nei confronti dei Bulls, non sono mai stati avversari. Drexler che Jordan guardava da 5 piani alto in basso non poteva praticamente comparire come personaggio vincente di un anello, perché dovevano far vedere che erano sfigato rispetto a Jordan, e una serie di altre cose. Anche i Magic, cioè a un certo punto sembrava che, ne so, che Horace Grant fosse il giocatore più importante della squadra, perché Penny e Shaq per Jordan sono sostanzialmente irrilevanti, mentre Horace Grant ha avuto una storia perché ovviamente sono i Bulls. Quindi c'è tantissime cose, sono forzature o omissioni, ma perché appunto era tutto con l'occhio di bue su Jordan e non poteva che essere così. Quindi queste cose ce le si fa andare bene, anche se non hai ricostruito una verità storica, non hai dato i minuti e lo spazio in proporzione alla, come dire, all'importanza e all'impatto del singolo giocatore in quel singolo contesto.
Alla fine l'impianto narrativo è Braveheart, cioè se tu vai a una scuola di sceneggiatura ti dicono che Braveheart è scritto veramente male, parlo solo del protagonista, cioè non c'ha mai difetti, mai tentennamenti, anche quando sbaglia, tra virgolette, contribuisce a qualche svolta positiva della storia, mentre l'altro che lo circondano, non so se vi ricordate, ad esempio, il figlio del re con la lebbra, c'ha una serie di conflitti interiori, cioè la persona, tra virgolette, più vicina alla realtà, che fa cose positive e anche cose negative, delle volte tradisce. Cioè, da quel punto di vista, in realtà è un film occidentale degli ultimi 20 anni che fa anche box office, come in effetti poi ha fatto. Cioè, okay. È uno sconvolgimento della realtà, è molto scenografato e molto romanzato, con vari Isis, come avete già detto. Però, sinceramente, è assolutamente un buon prodotto. Da questo punto di vista, se, credo che noi lo conosciamo forse di più perché stiamo più in fissa, però che Jordan gradisca poco l'ombra di altri, credo che sia tra, virgolette un droide protocollare in senso buono, nel senso un alienato dal gioco, che l'ossessione l'ha portato dove l'ha portato lo sappiamo tutti. In realtà io credo che nessuno di noi che segue di più si sia sorpreso di vedere la narrazione centrata così e che gli altri fondamentalmente siano solo dei personaggi sullo sfondo, no? Penso che non va sorpreso, credo che vi aspettavate qualcosa di diverso.
Decisamente.
Oddio, un po'. Secondo me era un pochino era necessario anche aspettarsi qualcosa di diverso, perché hai fatto Braveheart, però l'hai fatto omettendo quella che forse è la squadra più forte di sempre, o una delle squadre più forti di sempre, senza dubbio.
Però qua la squadra più forte sempre senza lui l'avrebbe mai avrebbe più vinto.
Senza dubbio alcuno. Però secondo me passa un po' troppo l'immagine di Jordan e gli altri e poco di quei Bulls era una cazzo di macchina.
Facciamo l'esempio, cioè tu ti ricordi chi vince 100 metri, no? Chi arriva secondo. Per quanto crudele e ingiusto sia, però
poi funziona così. Mettiamola anche, se volete, forse l'errore è pensarlo come un documentario. Se non lo pensiamo come un film sportivo e pensiamo a quali film sportivi abbiamo avuto successo di recente, che ne so, penso a quello, come si chiamava quello di Laude di Hunt, aiutatemi che non mi ricordo il nome del film, comunque quello, e a quello di Borg e McEnroe eccetera eccetera,
Prash.
Grazie Prash, non c'era la verità storica, c'erano i personaggi con un bel po' di adattamenti intorno perché doveva stare in piedi la storia del film. Qua sostanzialmente ha fatto la stessa cosa.
Sì, non è una roba ma non solo. Tipo Drive to Survive, per dirne una, che ho un sacco che ho preso anch'io, perché è una roba fatta lì per lì, ma è una roba che è stata tutta rigestita poi dopo per dargli anche una sorta di epicità che poi comunque c'è, perché la storia sportiva c'è. Però
ma non solo è stato preso così come hai detto tu, ma molti l'hanno preso anche come se fosse una tribuna politica, cioè come per dire bisognava sì, dare lo sì, stesso spazio, cioè non è che qui si dovesse non so come dire fare un processo a Jordan e decidere se Jordan era buono o cattivo, cioè non era obbligatorio fare
sì, e non c'era neanche il garante delle comunicazioni che va a contare i minuti di screen time di un personaggio, cioè, ecco.
Esatto, non va da par condicio, si sta raccontando una storia che per alcuni è famosa e per altri è meno famosa, però è una storia che merita di essere raccontata e secondo me, io personalmente ho valutato, mi è piaciuto perché io valutavo quanto fosse una storia, quanto fosse intrattenimento e quant'altro, non è che l'ho presa come se fosse una tribuna politica, ecco, e dal punto di vista di intrattenimento è una cosa fatta bene, che intrattiene, che ti presenta una storia appunto per molti già conosciuta, però comunque con un formato accattivante, emozionante, che ti lascia anche dei momenti più ti fa ridere, dei momenti che ti viene un groppo in gola eccetera eccetera. Secondo me il giudizio può essere solo positivo. Poi se uno dice voglio sapere la storia più nel dettaglio, e va bene, ci sono mille libri e mille altri documentari che sono stati fatti su queste cose qui e si può approfondire. Se uno vuole fare il processo a Michael Jordan, ci sono anche qui libri, siti, migliaia di pagine di giornale che sono state scritte che dicono che Jordan è un pezzo di merda, ma non era lo scopo del prodotto, ecco. Ma per dire, faccio un esempio, uno dei prodotti storici più celebri e più, cioè, di divulgazione storica più celebre e più di successo sono i podcast di Dan Carlin, che faccio per dire una serie di podcast sulla Prima Guerra Mondiale, e la fa in una maniera assolutamente entusiasmante e accattivante eccetera. Pure Barbero, per dire, quello che fa Barbero, che racconta la Prima Guerra Mondiale o la guerra o il Risorgimento, lo racconta in una maniera accattivante. Ecco, non è che uno possa alzare su e dire Barbero ha nascosto questo, ha nascosto quest'altro, cioè non è che stia raccontando di cose nuove, sta raccontando della Prima Guerra Mondiale, su cui ci sono migliaia di libri scritti. Se tu vuoi leggere tutto quello che c'è scritto, ti metti lì e li leggi, Se invece vuoi in poche ore una versione, diciamo così, accattivante, quello è, e quello è lo scopo di Barbero, di Dan Carlin e di The Last Dance. Poi se uno invece vuole approfondire, che approfondisca per i fatti suoi, ma non si poteva neanche fare un film di 112 ore in cui si parlava di ogni aspetto collegato a Bulls e Jordan.
Però secondo me qui è la differenza che si fa tra recensione e critica, perché si recensisce un prodotto in quanto prodotto e quindi un consumatore che lo consuma e cosa ne ottiene, e si fa una critica in quanto a una produzione artistica. Secondo me il prodotto Last Dance, per farne una recensione, è un 10, perché non c'è veramente, non c'è una produzione documentaristica sportiva di questo livello, non c'è mai stata, non c'è, punto. Musica, montaggio, dietro le quinte, qualità dei filmati, perché comunque, cioè, sono filmati girati nel 98, ma sono stati conservati e restaurati in una maniera che non è semplice vedere neanche con telecamere moderne, cose del genere.
Ma tra l'altro su questo fa impressione vedere, poi hanno fatto vedere chiaramente tutte le gare, le 6 gare della finale su Sky, e le vedi con la definizione dell'epoca e te le ricordavi così. Esatto. I filmati che fanno a bordo campo dal basso hanno una, veramente sembrano in 4K, io non so se li hanno poi ridigitalizzati o le telecamere che avevano da lì sotto avevano già una qualità così elevata, ma fa impressione veramente. Cioè, sembra un film girato sul momento, fatto
assolutamente. Io di questo dico, secondo me Last Dance come prodotto mediatico è un 10, è quasi perfetto, non si può dire poco.
Poi
da un punto di vista artistico e narrativo, secondo me invece sono delle lacune. Come dice Tim, è un po' la scrittura di Braveheart, da quel punto di vista è carente, ma questo non vuol dire che non sia un prodotto eccellente e che non vada visto. Vai Lore.
No, io volevo soltanto sbrodolare un po' sulla colonna sonora, perché anche lì sono state fatte le scelte, secondo me, clamorose anche in certi tempi, e credo sia una parte potente per quanto riguarda appunto il giudizio finale, credo, perché sinceramente mi sono sentito veramente coinvolto, poi andare a ripescare certe cose che erano del tempo, che però sono veramente delle perle. La prima che mi viene in mente, ma ovviamente non è quella, è Rosa Parks degli Outcast.
Già.
Sinceramente mi ha fatto impazzire, pazzo lo sa, perché comunque condividiamo questa malattia.
Sì. Vabbè, comunque lui è Michael Jordan con una storia unica da essere copiato. Fleccio, non so se fosse voluta o meno la tua citazione, in questo caso l'abbiamo aggiustata. A proposito di prodotti leggendari, io parlerei un attimino anche di Game of Zones, nel senso che al di là, vabbè, di come l'hanno fatto finire, che è una roba di una genialità incredibile, ha quell'aura di Boris, cioè quella roba che mentre lo stanno facendo si sono cagati relativamente in pochi, al di fuori della bolla NBA, ovviamente la bolla NBA è stato un successo pazzesco, ma in realtà se voi ci fate caso ci sono tanti di quei riferimenti anche di cultura popolare. Ogni personaggio che compare, anche se compare per mezzo secondo, ha qualcosa da dire. Io sono morto quando è comparso Vlade alla fine, cos'era, del penultimo, terzultimo, non mi ricordo, la roba di Bagley, la roba di Non ci serve Luca, cioè sono veramente, è stata una roba geniale, al di là dell'innovazione, va bene, ormai questa è, parliamo di 7 serie fa. La cosa pazzesca è come siamo riusciti a mantenerlo sempre estremamente attuale, ha avuto sempre estremamente senso, anche se praticamente non hanno mai raccontato alcuna storia, ma è stata una storia bellissima, anche se non l'hanno mai raccontata. E poi ripeto, la profondità della scrittura di quella roba, pur essendo delle minchiate da 10 minuti ciascuna, secondo me è assolutamente incredibile, e credo e spero che facciano una carriera pazzesca i due fratelli, perché sono solamente super. Io cioè, in alcuni momenti mi sono trovato piegato da ridere, perché c'erano delle cose di personaggi, ma ripeto, anche quelli meno sviluppati, cioè lasciate stare Kyrie è incredibile, ma ci sono veramente anche personaggi marginali che sono super, e sono straconvinto anche io, anche noi che comunque abbiamo una conoscenza molto approfondita dell'argomento, tutto il resto, di non averli beccati tutti, gli inside jokes, le frecciate, le cose parallele, eccetera. Ce n'è veramente dentro una quantità impressionante, e secondo me anche questo è un prodotto che se non è 10 è appena appena meno al di là del, del basket, ecco.
Io faccio outing e dico che non ho mai visto neanche una puntata.
Ti devi vergognare.
No, io sono indietro di qualche puntata, perché poi non so, però cioè, ho visto le prime due o tre e sono
quindi recupero.
Sono, sì, assolutamente.
Geniale.
Lore.
Ragazzi. Oh.
Terzo occhio anche,
grazie.
Non potete capire, anche Windows,
io confesso anch'io
Windows con i corvi, e dai, i corvi sono solo LeBron James,
vergognante,
confesso come, anch'io è come Boris. Prima e basta,
siete Nico con Boris, sappiate.
No, no, guarda, io non ho mai visto Boris, però questo qua l'ho visto,
questo è l'anziano con Boris.
L'anziano con Boris.
Però spezziamo la lancia in loro favore, diciamo che quando c'è quella pressione lì per cui se non lo vedi sei un cretino, a me scatta la sindrome da Games of Thrones, no. Ah sì, lo devo vedere per forza,
ecco, non quello lo io vedo. Non l'ho visto ad esempio,
vedi, no, quello che è successo è che sono stato, ah no, se non lo vedi sei, non puoi capire il drago, oh,
no, comunque, però allora comunque, secondo me
non 10,
era tanto fra che non sentivo l'hype, sinceramente un po' mi mancava.
Però solo 9,5, solo 9,5, che comunque è un voto molto alto rispetto a Brevard, a cui comunque concediamo 10 perché c'era la Marzo qui, la Marzo non c'è, quindi
no, per Electra, però
bene, non benissimo. 9,5.
Non sapevo che sono fatto una versione porno di Brevard.
Guarda il Carmen Electra.
Ho capito, ma se vivi nell'ignoranza cinematografica, io non te posso nemmeno la
No, perché se c'era la Marzo, mi hanno detto che
c'era la Marzo.
Guarda che credo che abbia fatto più scene di nudo la Marzo di Carmen Electra, se vogliamo metterla così, quindi
va detto che parlato
nel senso che nei film di Bertolucci andavi a guardare se era la scena di nudo o meno, è arte e basta, non è che fai a rompere i coglioni, oh, ci vedo il capezzo, guardi, fai rompi le palle, è arte e via.
Comunque Carmen Electra, cameo brevissimo ma di livello assoluto, quando Rodman le dice ora lo puoi baciare, lei, ma intendi il trofeo? Eccolo lì, cioè già quello è una one liner da Oscar.
Però a proposito, qualcosina su Madonna la poteva pure dire, cioè nel senso un reminder a Madonna
ma evidentemente anche lì probabilmente sono dei discorsi di controllo del personaggio di Madonna che non può comparire se non filmi 180 liberatori, allora vaffanculo, non parlate nemmeno.
Guarda, mi sorprende, in realtà non mi sorprende per niente, di come viene trattato Barkley rispetto a tutti gli altri, perché Barkley a livello di immagine è quasi a livello di Michael Jordan. Fateci caso, anche nei videogiochi dove non compare Michael Jordan non compare mai Barkley. Probabilmente Barkley compare in meno videogiochi che
ma perché avevano anche dei contratti individuali, anche
esatto, avevano contratti di immagini individuali. Se ci fate caso, tutti gli avversari di Jordan vengono trattati in un certo modo su The Last Dance. Barkley è uno che giocava nell'altra squadra, fine. Che insomma, rispetto a tutti gli altri è un po' strana come cosa.
Anche se adesso okay, sono scornati di brutto da quando Barkley ha criticato la gestione di Charlotte. Beh. Va bene,
dagli torto. Ha detto tante cazzate Barkley, ma qua c'ha proprio
esatto, ragione. Lì cosa vuoi dirgli, infatti? ma quell'altro. Va bene, è chiuso il capitolo sui mass media e i media in generale, torniamo alle nostre care e vecchie in tutti i sensi abitudini, anche se rimaniamo nell'ambito dei giocatori che in qualche modo hanno fatto il salto dall'altra parte della barricata e adesso fanno i media, perché abbiamo un ViewMet che ci è stato richiesto, un giocatore che per almeno due dei componenti della redazione è stato decisamente significativo, quindi Nick ci presenta Grant Hill.
Allora, quando si parla di Grant Hill si parla di diverse fasi della sua carriera, nel senso che sono proprio staccate tra di loro e profondamente diverse sia come risultati che come ruolo che come varie cose. Grant Hill è un giocatore che ha vinto pochissimo, perché ha fatto anche pochissime apparizioni ai playoff, no? Credo che in totale ne abbia fatte 4-5, una cosa del genere, comunque veramente molto poche, ma credo che umanamente e universalmente riconosciuto come uno dei giocatori più se volete anche vincente, nonostante abbia perso di tanto, perché
ne ha fatta anche una con i Clippers a 40 anni.
C'è arrivato? Non so, non so, non so, non so, non so, non so.
Sì, nel 2013 a 40 anni con i Clippers, ha giocato tipo 20 minuti una partita, però li ha fatti, quindi sì, aggiungere uno. Comunque va bene.
Sì, il discorso è che la sua storia come giocatore, come atleta, a me viene da definirla da vincente, perché è uno che, sebbene non abbia vinto praticamente nulla e abbia nemmeno essere andato vicino a giocarsela, numero uno aveva il rispetto di chiunque, perché chiunque lo rispettava come giocatore, come talento, come compagno di squadra, e numero due perché era uno che avrebbe dovuto forse, sicuramente potuto mollarla molto prima, ma che ha deciso di comunque andare avanti. E per chi ha affrontato una riabilitazione, una fisioterapia, qualcosa, un giocatore che è stato operato 5 volte una caviglia, 5 volte una caviglia, che ha avuto un'infezione durante un intervento, che è stato operato alle anche, alla schiena, ha avuto problemi di postura, che si è reinventato completamente, è un giocatore che comunque ha deciso di sicuramente mettersi in discussione e ha lottato parecchio. Quindi, nonostante tutto, penso che nessuna squadra in cui ha giocato Grant Hill o contro cui ha giocato Grant Hill abbia un brutto ricordo di Grant Hill. Allora, Hill nasce come bambino prodigio, come insomma giovane talento prodigio, e diciamo va alla ribalta della nazione quando gioca Duke, perché già da Duke è la stella comunque a livello di talento della squadra, sebbene Duke sia una squadra che già comincia a fare in quell'epoca lì a diventare vincente alla ribalta nazionale, eccetera eccetera. Hill li porta a vincere l'anello nei suoi primi 2 anni a Duke, e è la prima squadra in non so quanto tempo che riesce a vincere il titolo in 2 anni consecutivi, e peraltro anche negli anni dopo, dove non vince l'anello, si rende celebre per probabilmente quella che è forse la giocata più celebre di sempre nel college basket. Lore, correggimi se mi sbaglio, ma è praticamente la rimessa di 75 piedi per Christian Lettner, che fa il respiro, eccetera, contro Kentucky, era una finale regionale, ripeto, correggimi, perché sulla storia
del segno, no, vabbè, è la roba che ha aumentato ancora più l'odio per Christian Lettner, che ovviamente la cosa che andò su tutti i giornali è rimasta la storia, è il tiro di Lettner, ma il passaggio fu qualcosa di incredibile, tutto campo veramente, quando sembrava le speranze fossero veramente ridotte al lumicino. Una bella passata di talento in una sola azione.
E comunque Hill diventa colonna portante di Duke, fa tutti i suoi 4 anni come era diciamo abitudine e anche logico aspettarsi al tempo, perché se andava in NBA che dovevi essere un giocatore già con diverse cose e c'era un programma di formazione diverso, lasciamo perdere. Hill arriva in NBA da diciamo prodigio del basket, e viene scelto alla terza chiamata assoluta dai Detroit Pistons, che stavano uscendo dal periodo che avete visto in Last Dance con i vari Isaiah Thomas, Lane Beer, Rodman, eccetera eccetera. Era una squadra che stava cercando di rimodellarsi, di fare formazione, e Hill arriva a ridare splendore, perché comunque è una stella del basket collegiale, probabilmente uno dei giocatori a livello collegiale più famosi di sempre. E i primi anni a Detroit, sicuramente i primi 2 anni a Detroit, io ho visto, rileggendomi, insomma riguardando, c'è un sacco di parallelismi secondo me tra Grant Hill e Luka Doncic, perché al di là della posizione in cui sono stati scelti, al di là di tutte le varie cose, sono due giocatori che hanno immediatamente il completo amore incondizionato di tutti i tifosi della Lega. Sono giocatori che sono dominanti, hanno lo stesso ruolo perché erano point forward e amavano trattare il pallone, fare diverse cose, e erano spettacolari. Nei primi anni di Detroit è la fase in cui Hill è una stella, è una superstar, e è un grande realizzatore, è un gran passatore, ha degli exploit, rimbalzo e fisici allucinanti. Nei primi 2 anni ha 4 partite da 17 rimbalzi e giocava fondamentalmente dall'ala piccola in giù, quindi dall'ala piccola al play, ed era un giocatore estremamente versatile. Era un prototipo della piccola moderna, se volete, però nel 93-94. Il primo anno viene convocato all'All-Star Game da titolare con il maggior numero di voti in assoluto, è il 94-95. Il secondo anno è di nuovo il primo votatore assoluto sopra Michael Jordan, che è il primo anno di Jordan che ritorna dopo il primo ritiro, quindi per capirvi che livello di popolarità raggiunge Hill. I Pistons non sono una squadra che ancora però è capace di giocarsi ai playoff, è una squadra che deve crescere molte volte, l'Est è veramente competitivo al tempo, è l'Est che di nuovo, che avete visto il Last Dance con i Bulls, con i Magic, con tutta quella gente lì. i Pacers, eccetera. Diciamo che Hill arriva nel momento di cui arriva la maturazione, in cui arriva il primo scricchiolio della sua carriera. Dopo una stagione del 99-2000 dove va di media 26 punti, 49% dal campo, e praticamente diventa il terzo giocatore più sorprendente nella Lega, chiamiamolo come vogliamo, dietro Shaq e Iverson, perché gli altri sono in crescita crescente, gli Spurs non sono mai particolarmente brillanti, quindi diciamo la terza stella della Lega. Il comincia a si presenta ai playoff dopo aver giocato qualche partita su un dolorino alla caviglia. È una serie iniziale contro Heat in cui i Pistons non sono favoriti. Durante quella serie Hill si infortunia ed esce dal campo e non finisce la sua stagione, la serie. I Pistons vengono sweepati 3-0 e da quel punto di vista in poi rifiuta della convocazione alle Olimpiadi del 2000, dopo che nel 96 aveva partecipato, aveva vinto l'oro, eccetera eccetera. Da quel momento in poi la carriera di Hill cambia profondamente. Dopo le prime 6 stagioni in NBA Hill ha fatto, accumulò, sono stati nati 9.400 punti, 3.400 rimbalzi, 2.700 assist. Sono numeri che avevano raggiunto, che hanno raggiunto tuttora a quel traguardo, Oscar Robertson, Larry Bird e LeBron James, e basta. Successivamente Hill ha altre 12 stagioni all'attivo, e in quelle 12 stagioni non fa metà di questi numeri. Quindi capite che da questo momento in poi la carriera di Hill cambia profondamente e diventa un altro giocatore. Diventa un altro giocatore perché va, no, non perché va nella squadra di Fast, ma insomma.
Sì, sì, no, mi sembra giusto. No, correlation e causation sono state usate bene in questo caso, era tutto giusto.
Quando praticamente va negli Orlando Magic. I Magic sono una squadra che ha perso Shaq e ha perso Hardaway per motivi diversi, ma che ha deciso insomma di ritornare di prepotenza a essere protagonista nell'Est. Dopo aver preso Tracy McGrady da Toronto, decide di accoppiarlo con Grant Hill per fare la nuova coppia dei sogni. Per farlo imbastisce una sign and trade con i Pistons, di modo che Hill possa guadagnare più soldi, e quindi Magic scambiano Chucky Atkins e Ben Wallace, che va a Detroit poi a vincere un titolo, e si prendono Grant Hill, a cui danno un contratto di 7 anni e 93 milioni di dollari. Diciamo che da questo momento in poi le stagioni di Hill si contano veramente, le presenze di Hill si contano veramente con un piccolo pallottoliere da mercante di poca roba, perché il suo continuo regravarsi di infortuni alla caviglia uno dopo l'altro diventa veramente un calvario. Nelle sue stagioni gioca 4 partite nella prima stagione a Orlando, 14 nella seconda, 29 nella terza e 0 nella quarta, la salta completamente. Capite che ovviamente non era quello che si aspettavano i tifosi di Orlando, e nemmeno lui probabilmente si aspettava una roba del genere.
Facciamo un breve inciso qui: Grant Hill questa settimana è stato ospite, non mi ricordo di The Jump o di qualche altro programma di ESPN, insieme a McGrady, e hanno parlato della storia di Duncan, no? Che ormai è strafamosa, del fatto che Duncan pareva fosse vicinissimo ai Magic, ma abbia rifiutato di andare a giocare ai Magic insieme a McGrady e Grant, perché sostanzialmente Doc Rivers, allora l'allenatore dei Magic, non voleva saperne di concedere alle compagne dei giocatori di salire sull'aereo con loro. Ora ovviamente non è che Grant Hill sarebbe stato sano se ci fosse stato Duncan insieme a McGrady, a lui e ai Magic, però c'erano stati McGrady e Duncan. A parte questa cosa, la seconda cosa che volevo segnalare è Nick parlava della popolarità incredibile di Grant Hill. Grant Hill nel primo anno a Orlando, in cui gioca esattamente quattro partite, viene convocato come titolare allo Star Game. E vabbè, niente. Quindi lui e McGrady sono stati primo quintetto, quintetto titolare allo Star Game. McGrady per evidenti motivi, Grant Hill perché sì, pur avendo non giocato, tanto per dire.
Nel 2003, dopo insomma l'aggravarsi di stagione e l'intervento che poi fa saltare la quarta stagione, che è il 2003-2004, a Hill viene sottoposto a un intervento chirurgico che io sinceramente non avevo mai sentito prima di oggi. Praticamente i dottori gli rifratturano la caviglia in modo da potergliela ricostruire riallineandola con la gamba, che è una cosa che solo a leggerla ho veramente gli occhi
fuori. No, purtroppo ogni tanto queste cose si fanno, ma sulla caviglia sono abbastanza stronze, sì.
Quindi dopo un gioco, pensate, questo qua, sto paro Cristo, che sono 4 stagioni di fila che deve fare riabilitazione, i medici gli fratturano la caviglia per potergliela rimettere dritta. 5 giorni dopo questo intervento, il comincia a sviluppare dei sintomi febbrili piuttosto alti, misura una febbre di oltre 40 gradi e viene portato, convulsione, febbre, eccetera, e viene portato di corso all'ospedale, dove si scopre che...
Paziente zero.
Potenzialmente ha contratto un, diciamo, un'infezione da stafilococco potenzialmente fatale. E il viene ospedalizzato per una settimana e prende antibiotici intravenosi per 6 mesi. Secondo me questa cosa non è abbastanza chiara. Questo qua ha rischiato la vita e ha preso antibiotici in via intravenosa per 6 mesi mentre i suoi compagni di squadra giocavano. Nonostante questo, la stagione successiva il si infortunia allo stinco, ma comunque gioca, è la stagione, diciamo, più prolifica a Orlando, gioca 67 partite, spesso quasi sempre titolare, e peraltro con dei numeri tutto sommato nemmeno così orrendi, perché fa 20 punti di media con più del 50% dal campo. Viene votato
nuovamente... La partita in cui sono andato io a vedere, perché volevo vedermi Grant Hill, ero lì a Orlando, e ovviamente non l'ha giocato.
Non l'ha giocato, perfetto.
Bravo.
Anche quell'anno viene votato titolare dell'All-Star Game di nuovo e diciamo uno dei più popolari, tra l'altro l'Est vince con l'All-Star Game e gli viene anche confermato durante le stagioni il Naismith Trophy per sportività. Insomma, è una bella storia di che ritorna e torna un giocatore presentabile, e non era una cosa scontata. Cioè, considerate che parliamo di un giocatore che ha la sua 12ª stagione NBA, che ha avuto nelle ultime 4 stagioni un totale di 40-50 partite giocate, che ha avuto 6 mesi di flebo, che decide comunque di tornare a giocare fa 67 partite. Non è scontata come cosa. La stagione successiva è molto più corta a livello di partite giocate, perché arrivano i dolori invece all'adduttore e all'addome. Il gioca 21 partite. Inoltre arriva un'ernia che viene causata praticamente da una pressione non uniforme sui piedi, perché poro Cristo, nel senso, non penso sia semplice nemmeno camminare dopo tutti gli interventi in modo per forza regolare, per, diciamo, preoccupazione anche sua, che ha paura di riaggravare l'infortunio alla caviglia, che potrebbe essere, insomma, quello decisivo, decide di saltare il resto della stagione. Nel 2006-2007 cominciano a serpeggiare le voci che il si ritirerà, o come meglio, non avrebbe giocato quella stagione, perché insomma gli infortuni cominciano a essere tanti, perché dopo essere tornato su, la stagione precedente era di nuovo una di quelle in cui ha giocato molto poco e gli infortuni erano molti. Invece il torna a giocare, perché va a Vancouver a ricevere una terapia da uno specialista, non mi ricordo il nome e non so nemmeno di preciso cosa ha fatto. Comunque torna ai Magic e torna a giocare da titolare, questa volta nel ruolo di shooting guard. Questo un po' dipende dal fatto che il suo gioco è cambiato profondamente, perché fisicamente non regge più il passo, e un po' dipende dal fatto che i Magic di quel periodo tatticamente erano un bel puzzle per i suoi tifosi e per gli avversari, diciamo. Nonostante insomma altri infortuni al ginocchio e al tendine, io non mi sto inventando cose, non è che sto ripetendo infortuni tutte le stagioni, ma è veramente così, cioè questa è la sua storia clinica e di giocatore. Gioca comunque 65 partite, quindi è la seconda miglior stagione che ha Orlando, e finisce con la stagione con 14 punti di media, 4 rimbalzi, 2 assist. Fondamentalmente è il giocatore di prima molto ridimensionato, perché fisicamente non ce la fa veramente più. Ed è la prima volta che Hill torna ai playoff sin dal 2000, da quell'infortunio lì. Quindi questa è la prima volta di Hill in non so quanti anni di carriera, non so quanti infortuni, che fa i playoff. I Magic sono l'ottavo seed e contro i Detroit Pistons, ovvero la sua ex squadra, quelli a cui era andato poi Ben Wallace, che li distruggono, perché i Pistons erano una squadra che andava in finale, rischiava di vincere anelli, eccetera eccetera. Quindi finisce 4-0, e a quel punto finisce la stagione di Hill, che non sa veramente, le opzioni sono: rifirma Orlando, cambia squadra o si ritira. E nel senso, erano tutte e tre estremamente possibili come opzioni, anzi quella del ritiro forse era un pochino più probabile rispetto alle altre. Un po' a sorpresa, un po' no, Hill decide di firmare con i Phoenix Suns, perché a quel tempo i Phoenix Suns facevano la necromanzia, ovvero i giocatori che si rompevano andavano a Phoenix e improvvisamente stavano bene, non improvvisamente, ma perché lo staff medico di Phoenix al tempo era un'eccellenza, perché era quello staff medico guidato da Aaron Nelson, che adesso è ai Pelicans, che è, insomma, è famoso per aver aggiustato la carriera di diversa gente. E la stessa cosa succede per Hill, che decide di andare a Phoenix, peraltro segna, firma un biennale da meno di 2 milioni l'anno, quindi capiamoci a che livello di ridimensionamento siamo arrivati, da uno che era votato più di Michael Jordan a livello di popolarità, e comincia la terza fase della carriera di Grant Hill, che probabilmente a livello di successi personali e di continuità è la migliore dopo quella da superstar, che è quella del glue guy. Se Grant Hill i primi anni era una sorta di Luka Doncic o di mini LeBron ante litteram, in questa fase della carriera Grant Hill forse è l'Iguodala ante litteram, o insomma prima dei tempi. Hill si inserisce nel sistema di D'Antoni, nei Suns di Nash, Stoudemire, eccetera, e diventa una pedina preziosissima, perché diventa un difensore estremamente affidabile, ma diventa un collante in attacco notevole, perché è uno dei giocatori che riesce a portare palle e a sgravare il compito di creare un attacco completamente solo a Nash. È uno che riesce a marcare diversi ruoli, perché comincia a avere sia l'esperienza per marcare i 4, sia comunque abbastanza gambe per riuscire a stare dietro le guardie. Era una piccola, io mi ricordo la prima stagione di Hill, mi ricordo una partita di Sport Italia in cui al commento c'erano Bagatta e Peterson, in cui Hill fa una penetrazione, mi sembra attacca un close out, va a fare un layup, non subisce il fallo, ma insomma subisce il contatto, il classico contatto dove poi vai a schiantarti vicino ai fotografi, e io mi ricordo il gelo nelle parole di Peterson, perché ogni volta che succede una cosa del genere ha paura che Hill non si rialzi più, e mi ricordo che era una sensazione che comunque vivevo anch'io, cioè ogni volta che Hill andava giù si tratteneva il fiato, perché oddio, questo qua non si rialza più, perché era proprio il sentore che fosse un giocatore veramente di cristallo. In realtà Phoenix trova una continuità che secondo me nemmeno lui sperava più di avere. Riesce ad avere, sia perché i carichi di allenamento sono molto minori rispetto al passato, Phoenix si allenava pochissimo al tempo, si allenava una volta a settimana se andava bene, una cosa riportata più volte. Riesce comunque a gestirsi molto bene, riesce a giocare per molte partite, riesce a stare sano per tanto tanto tempo, e sono le stagioni in cui comunque riesce a andare a playoff più spesso. E poi c'è la stagione, diciamo, il suo successo personale maggiore, che è quella del 2009-2010, perché dopo che al primo turno i Suns battono per 4-2 i Portland Trail Blazers, di un Brandon Roy infortunato, un LaMarcus Aldridge ancora abbastanza giovane, e il giocatore più ostico per Phoenix all'epoca, che era Jerry Bayless, quindi anziano solo vantartene, i Suns mettono Hill a marcare Bayless un po' a sorpresa, e diciamo ribaltano l'inerzia della serie e vincono, e questa è la prima serie che Grant Hill vince nella sua carriera NBA, e siamo nel 2010. I Suns poi vincono una seconda serie andando sui pari di Spurs e perdono una finale di conference con i Lakers, è una cosa di cui abbiamo già parlato e che non mi soffermo molto. L'anno successivo i Suns smantellano, perché se ne va Stoudemire, che va a New York, e arrivano Turkoglu, Childress, Warwick e tutti gli anni sorribili che ci sono. Hill firma un biennale alla Biannual e rifiuta comunque altre offerte dai Celtics, che avevano offerto più soldi, sembra che Miami era provato a offrirgli qualcosa, i Knicks sicuramente avevano offerto un full mid level e Hill ha rifiutato.
Hill lì aveva 37 anni, pensate un po' al Vince Carter di 5 anni fa, ho perso i conti, quindi comunque la reputazione da veterano con ancora un bel impatto in campo c'era.
Esatto. Lui rimane a Phoenix, diciamo, fino quasi all'ultimo, si fa un'ultima stagione ai Clippers per, diciamo, mettersi un anello al dito, per come è usanza, insomma, tutti i giocatori a fine carriera. Come mi ha ricordato Fazza, ha giocato anche ai playoff, una ventina di minuti, e poi si ritira, insomma, dopo quella stagione, dopo 19 stagioni in NBA da professionista. Al momento Grant Hill, per chi non se lo ricorda, è coproprietario degli Atlanta Hawks, perché assieme ad un gruppo di investitori è uno dei proprietari degli Atlanta Hawks, quindi la sua carriera è svoltata parecchio.
Io come sempre intanto ovviamente grazie, perché qualcuno si ricorderà di quanto era forte Grant Hill, qualcuno si ricorderà degli infortuni, ma nessuno credo si ricorda esattamente questi dettagli, sono terrificanti. Io come sempre voglio ricordarvi alcune delle squadre di cui abbiamo parlato. Ad esempio abbiamo discusso dei degli Orlando Magic, in cui Grant Hill è stato All-Star per l'ultima volta nella sua carriera, quindi parliamo del 2004-2005, allenatori di quegli Orlando Magic: Johnny Davis e Chris Gent, sequel Chris Gent. Il roster di quegli Orlando Magic, ordinato come sempre per minuti giocati, era Steve Francis, e vabbè, Dwight Howard 19enne, poi Tony Battì, Turkoglu Nelson, non esattamente ancora ai rispettivi apici della carriera, Calvin Cato, DeSean Stevenson, Pat Garrity, Cattino Mobley, ovviamente amico di Francis, Stacy Ogmon 36enne, Doug Christie 34enne, Mario Kazun e un altro po' di gente.
Mario Kazun.
Un altro po' di gente. Gli unici Magic che andarono ai playoff di quella era, che come abbiamo detto furono quelli del 2006-2007, erano in panchina Brian Hill, cioè allenatore delle finals del decennio precedente, quello di The Last Dance, che per qualche motivo fu richiamato e fece ovviamente cagare, perché quando richiama l'allenatore 10 anni dopo, come vuoi che vada, vabbè. E anche qui ordiniamo il roster per minuti giocati: Howard e Nelson e Turkoglu già in buone condizioni, poi Grant Hill, poi c'era Darko Milicic, che quell'anno sembrò, in realtà c'è stato un paio di mesi in cui pareva che la coppia con Howard potesse anche funzionare, e in realtà il problema pareva fosse che Milicic era stato pompato troppo e quindi gli si era fatto perdere tutto il talento che aveva da 4 stretch ed era solo un 5.
Non gli hanno mai reso il pallone a Milicic,
no,
perché gli aveva rubato il talento.
Poi Tony Battì di nuovo, poi Kenyon Dooling, Carlos Arroyo a realizza inizio carriera, Kit Bogans, Bo Outlaw e Travis Diner, oltre ad altra gente.
Wow, lo quanti anni aveva?
35. Invece leggiamo il roster. Scusami?
C'era Travis Diner,
esatto. Leggiamo il roster invece dei Detroit Pistons, in cui Grant Hill ha esordito come leader della squadra per minuti. C'era Joe Dumars, ancora 31enne, quindi ancora comunque buono. Poi Terry Mills, Alan Houston, tal Rafael Addison, che non so chi cazzo sia, ed è il quinto per minuti di quella squadra.
Allora, no, lì mi devo passare anch'io, perché sinceramente penso di averlo mai sentito.
No, ma come? Non l'ho sentito manco l'ora.
Io non so chi cazzo sia questo.
Vuoi ripetere il nome, scusa?
Rafael Addison. Io non so chi cazzo sia.
Ma che squadra è? No, questo è tipo inventati. No, questo è tipo Boris.
Materiali, dai.
Questo è tipo, no, sono presi dalla strada.
Hai preso la versione che cambia i nomi, tipo Football Manager.
È un regen, bravo.
Adesso vado avanti. Vi leggo il resto della sua pagina.
Non ho letto un altro, non ho letto di due umane.
Fermi. 86-87 a Phoenix. Poi per 4 anni ha giocato in Italia, dal 91 al 93 ai Nets, poi è tornato in Italia nel 93-94 e poi è andato a Detroit. Quindi questo ha giocato...
Si può sapere anche in Italia dove?
Dopo lo cerco nelle altre pagine. Bisogna
ha giocato alla Benetton.
Ah, è vero, ho capito chi era Edison. Grazie.
E ha vinto pure la Coppa Italia, Porello.
Anche il Livorno giocò lui.
Sì, ha giocato a Livorno.
Anche per il cazzo, ma neanche per sbaglio.
Quello. Però posso dire che quei Pistons sono una squadra con i migliori nomi e non ti aspetti da nessuna parte.
No, ma ce ne sono altri, mica ho finito, aspetta.
Ah, scusa, no, perdonami.
Oliver Miller.
Oliviero Bombardero.
Ma non mi dica che non sapete chi è Oliver Miller, però.
No, quello sì.
No. Però aspetta, andiamo avanti. Dick
Miller.
Davanti con noi Mark West, vabbè, Metterante, Johnny Dawkins, Lindsay Hunter, ok? Mark Maycon,
quello che ha giocato anche a Seattle?
Sì, questa mi farà una domanda difficile, ma no. Ha giocato, no, a Seattle no, mi sparo, no, niente. Poi, Negele Knight,
chi?
Eric Lechner, Bill Carley, Ivano Newbill,
Ivano Newbill! Il mio nuovo nome preferito in assoluto.
Quello era il cugino di Michael Knight.
Ivano Miguel
era Newball.
No, non era quello.
Giocatorone.
Walter Bond. E poi il mio
nome è Bond.
Walter Bond. E poi Michael Walter Peplowski.
Ma io volevo andare al palazzetto a urlare esci Ivano ad ogni
Ivano.
I nomi di questa squadra, ripeto, i Pistons del 94-95 sono leggendari. Cioè, se avete le figurine o le Upper Decks o quello che volete, secondo me fate leggendari.
Allora, nome principe Ivano, che saluto, Ivano Nubil, nuovo feticcio, ma anche Nagel Knight non è male.
Leggendari. Ma non volevo disturbarvi troppo. Vabbè, avete altre cose da dire su...
Il più forte esterno non tiratore dagli 95 in poi, possiamo dirlo, o c'è qualche uno che vuole fare obiezione? Per carità, magari mi
faccio obiezione perché nella terza fase della sua carriera diventa tiratore.
Tira. Sì.
12
anni dopo impara a tirare.
Sì, però tira sempre pochino per quanto riguarda il volume. No, io dico su quello. Prima non tirava assolutamente, comunque sempre stato quando diventava tiratore. È stato di basso volume, è stato, no?
Abbastanza, sì.
Ok. No, io per quello
per l'epoca non so quanto era basso volume, però non era uno che tirava il basso, però insomma era uno che si prendeva i suoi tiri.
No, per carità, poi come tiratore dagli angoli.
Esatto.
Volevo segnare la mia statistica preferita, 6,4 rimbalzo di 36 minuti al playoff.
Vabbè, però lui pigliava, dai cazzo. Non
no, però visto la statistica flipper, secondo me ci sta
sempre. È uno che si è operato 5 volte le caviglie, quindi comunque
sì, okay.
C'aveva la scusa.
Comunque siamo 5 volte più di Bargnani. Ecco.
Diciamo che prendendo gli esterni...
Non far pensare a Lore... ai rimbalzi per 36 minuti in una serie di playoff, che rientra, finisce di nuovo in quel vortice,
esatto, in quel buco nero.
Io mi metto in chat la pagina Wikipedia di Ivano Nubil perché non sono manco impegnati a scriverlo.
È bellissimo.
Non c'ha il cugino che usa internet,
è scivolo.
Diciamo che di tutti gli esterni forti di quella generazione e di quella dopo, quindi includiamo tranquillamente anche i Kobe e ci fermiamo prima degli Wade, facciamola così, secondo me Grant Hill dopo Kobe era il più forte. Poi ovviamente non lo possiamo sapere perché non l'abbiamo visto, però era più forte di Penny, era più forte di McGrady, era più forte di Carter, era più forte di Pierce, era più forte di, non so chi mi sto dimenticando, ma sicuramente ce n'è altri, era più forte di Ray Allen,
senza sedia a rotelle,
era più forte di Ray Allen, era più forte di, non so se ne restano altri, ma ci siamo capiti, insomma, ecco.
La mia carezza al Pride l'ho data anche stasera.
ovviamente
non era tranquillamente a livello di Kobe.
Magari a livello di Kobe non lo so, però era più forte di tutti questi che abbiamo detto, ecco.
Secondo me fosse rimasto sano era a quei livelli lì, poi magari con meno cattiveria non so cosa avrebbe vinto,
le squadre con cui non ha vinto l'abbiamo lette, però erano
esatto, cioè, sai com'è,
ce ne vado,
smettila. Va bene, qualcos'altro da aggiungere su Grant Hill, perché sennò abbiamo una cosa da fare. Ok, non abbiamo una cosa da aggiungere su Grant Hill, ma abbiamo una sigla. Vai, Fleccio, vai.
Vado perché abbiamo avuto, diciamo, il coronavirus e il lockdown hanno segnato un po' tutti, però sì. Hanno segnato principalmente Jay Crowder, perché, come si diceva, il lockdown poteva fare la fortuna di molti avvocati divorzisti, e infatti Jay Crowder e la sua signora si sono separati e alla fine del lockdown non vogliono più sapere l'uno dell'altro, e anzi si stanno lanciando gli stracci su Instagram, quindi
Tra l'altro credo che con Jay Crowder abbiamo forse l'unico marito che ha il culo più grosso della moglie.
Tra l'altro ma non di tutte le mogli di tutte le fidanzate di giocatori NBA, perché per esempio c'è la mitologica Megan Thee Stallion,
sì,
che è veramente una Suzuki Vitara sostanzialmente. Che...
No, no, aspetta, Megan Thee Stallion,
Thee Megan Thee Stallion,
che Stallion è... Vale.
Esatto, il cantante.
Mi confermate che questa puntata è stata fatta con nomi random? Per
no.
Sì, sì, sì.
No, perché questa è famosa a differenza di Varro. C'è anche un suo seguito popolare notevole. Dicevo, cantante anche abbastanza nota, che ha attirato con un suo twerking. Lei ama twerkare, diciamo così, nel tempo libero. E durante il coronavirus metteva questi virus, metteva in giro anche parecchi virus,
probabilmente, esatto,
però, anche diciamo, prima del corona,
esatto. Okay, però in questo caso mette in giro questi video in cui con bikini molto succinti, nel suo caso anche 4 metri cubi sono succinti, in cui twerka, beve super alcolici e diciamo così suscita la grande ammirazione di chi è appassionato del genere, tra cui ad esempio Nate Robinson, perché Nate Robinson pare che si sia incapricciato della signorina Stallion e stia cercando in tutti i modi di, oltre a mettere like a tutti i suoi messaggi, a commentare, a fare insomma tutte le cose che i morti di figa fanno normalmente in questi casi qua, sta anche cercando tra tutti i suoi contatti come fare a contattare la signorina Stallion.
Hashtag morto di figa.
Esatto. È come Massimo Boldi, è il Massimo Boldi.
Esatto.
Ma non era morto di figa Massimo Boldi, sì, no, non so, perso qualcosa.
Boldi si dà da fare adesso.
Il problema è che lui è come Massimo Boldi, diciamo così, come comportamento, lei è come Massimo Boldi come chili, e quindi il problema insomma si fa acuto. Poi abbiamo, anche DeJounte Murray e la sua fidanzata sono lasciati, in questo caso non per colpa del lockdown, ma perché lui ha cercato di farle, le ha fatto un finto account su un social network in cui faceva uscire le sue foto che lei gli mandava privatamente, e non so sinceramente perché l'abbia fatto.
Che coglione.
Ma, no, sì, non ha neanche bisogno di soldi, però lei si è giustamente risentita e si sono lasciati.
Questo però non è stile spuzza, io volevo dire al team, cioè questo mi pare molto lontano dallo stile spuzza.
Che amarezza.
Poi c'è Kylie Jenner, che ha fatto un nuovo servizio pubblicitario molto spinto, e il primo like quando ha messo su Instagram il video del backstage non era di Ciombe, come potevate forse immaginare, ma era di Shaquille O'Neal, che evidentemente vuole entrare al tavolo dei grandi e punta subito a uno dei bersagli grossi, cioè Kylie Jenner. Poi abbiamo...
Che decide com'era dove lanciare la sua cozza.
Esatto, la vongola barbuta. In questo caso ha un estimatore della sua vongola barbuta. Poi collegandoci a The Last Dance, ovviamente dopo MJ quello di cui si è parlato di più giustamente era Pippen, e quando parli di Pippen devi parlare automaticamente di Larsa Pippen, che noi abbiamo già più volte celebrato nei mesi passati. In questo caso Larsa ha seguito con grande attenzione il documentario e lo commentava, e qua e là diceva grande Scotti, bravo Scotti, bastardi quelli di Utah, ci tiravano la roba, eccetera eccetera. Poi mentre era lì che commentava le varie questioni, è anche venuto fuori che quando lei tradiva Pippen col rapper Future, un buon uomo, quella famosa storia per cui dopo averlo tradito lei chiese a lui di regalarle un anello da svariate centinaia di migliaia di dollari per farsi perdonare lui che lei lo aveva tradito, per tradire Scotty con Future teneva un basso profilo, e quindi andavano in giro su un jet privato di Scotty Pippen, comprato attraverso la società di Scottie Pippen, di cui però Scottie Pippen non aveva nessun controllo perché i conti correnti li gestiva lei, e quando qualcuno l'ha fatto notare, ha detto: scusa, ma tu Scotti i suoi soldi? Diceva: no, i soldi di Scotti lui non poteva accedere neanche a un conto corrente. I soldi di Scotti li tenevo io e li gestivo io, e lui non doveva sapere niente perché io, diciamo così, pensavo a lui, a evitargli brutte sorprese, che la gente lo truffasse. Qualcuno ha alzato il dito: sì, vabbè, esatto, tu esatto.
Ad esempio.
Non vorrei arrivare seconda a nessuno, non vorrei arrivare seconda.
Vabbè, lei lo mandava in rovina per evitare che lui andasse in rovina, voglio dire, mi sembra una cosa estremamente lineare.
No, lei lo mandava in rovina, lei si faceva semplicemente scannare da un noto rapper, poi finanziariamente tutto fu un noto rapper che peraltro fa delle canzoni in cui lo prende per il culo.
E... che poi... Aereo e Pippen dovrebbe far venire in mente una cosa che abbiamo già parlato, ma non è questa la sede. In ogni caso,
se ricordate, è sempre quella. Scotti non lo sa, la ricordate la canzone del film?
Sì. Insomma, se voi cercate Scotti Pippen Airplane su Google, vi esce tutta la storia di cui avevamo già parlato noi poi, peraltro. Quindi vabbè, fa niente, andiamo avanti.
Il povero Scotti, quindi, non solo non sapeva che c'aveva più corna di uno stormo di alci, ma non sapeva neanche come accedere ai suoi conti correnti perché li gestiva la signora.
Comunque volevo dirti che sono le renne che volano, le alci, quindi non può esserci uno stormo di alci, ma al limite di renne. Ma andiamo avanti.
Vabbè, non mi veniva la mandria. non so se neanche sono una mandria le alci.
Vai, c'è un cazzo.
Ultima storia però di alto livello, perché sì. Ovviamente essendo storia di alto livello coinvolge la coppia Tristan Thompson Khloe Kardashian, perché Tristan Thompson ha ricevuto per l'ennesima volta una accusa di essere il padre di una baldraccona di Instagram. In questo caso tale Kimberly Alexander, che ha un figlio di 5 anni e dice: questo figlio è di Tristan Thompson.
Scusami, perché cioè, mi fa pazzi Tristan Thompson, perché sembra uno di quelli che si è abbonato a quelle robe di libri o di birre, ogni tanto te ne mandano uno. Esatto. Però sui figli illegittimi.
Quelli che ti facevano, che ti scrivevano al club del libro e ti arrivavano.
Scusami, ti posso mandare ogni tanto un figlio illegittimo?
Esatto, sarebbe il terzo.
Voglio solo segnalare che in inglese un gruppo di alci viene chiamato una gang.
Ci sta. Anche quelli con, diciamo, anche il gruppo di persone con cui è stato tradito Pippo dalla signora Larsa probabilmente erano gay.
Ma no, ecco.
Sì. Quindi dicevamo, il buon Tristan riceve una ragazza di Instagram che lo accusa di essere il padre di suo figlio, e fin qui non ci sarebbe niente di nuovo, ecco, cioè a lui succede come a noi capita di, non so, cambiare le spazzole del tergicristallo, anzi forse molto più spesso. Però la cosa questa volta è diversa, perché questa volta Tristan Thompson non ci sta, batte i pugni sul tavolo e fa lui una causa per diffamazione alla signorina Kimberly Alexander. Perché? Perché lui dice: intanto io con questa ci sono uscita sì, ma nel 2010, quindi non può avere 5 anni suo figlio, e fin qua il buon Tristano almeno fino a 5 e 10 riesce a contare. Però poi dice: ma soprattutto perché lei me l'aveva già fatta notare questa cosa, e allora noi le avevamo detto: va bene, siamo talmente sicuri che la situazione sia tutta una truffa, che Tristan accetta di fare un test al DNA, e ha fatto un test al DNA e il test al DNA è risultato negativo, quindi questo non sarebbe suo figlio. Il problema è che, e quindi la cita dicendo questo, al che lei risponde: fermi tutti, tu hai accettato di fare un test al DNA, ma non l'hai fatto in un laboratorio qualsiasi, l'hai fatto in un laboratorio che fa analisi del DNA di paternità, che è comunemente usato dalla famiglia Kardashian, perché uno dice
comunemente, no? Certo.
Esatto, noi abbiamo carrozzina di fiducia, loro hanno un laboratorio di analisi di paternità di fiducia. E quindi la signoria dice: è ovvio che questi sono amici vostri e l'hanno falsificato. Quindi la trama un po' si infittisce. Quindi lei gli fa una controcausa, perché per questo suo causa di diffamazione lei adesso è sotto un grave stress emotivo, perché lui non solo, oltre a limitarsi a dire non è mio, ha messo in piedi tutta questa complicata strategia utilizzando laboratori di analisi di paternità conniventi, che non pensavo che fosse una frase che si potesse dire, invece evidentemente ci sono anche.
Sì.
Allora, nel frattempo, ma non è finita, ci sono ancora un paio di passaggi interessanti, perché nel frattempo, mentre lei era in questo stato di stress psicologico, ha aperto un account OnlyFans, perché così riesce a raccattare due soldi sul momento. E a questo punto Tristan Thompson fa una contro-accusa dicendo: ah, vedete, signori della corte, lei si è aperta un account OnlyFans, quindi è una puttana, è una che mostra il suo corpo per denaro. E al che lei risponde, e qui si chiude per adesso questa storia, che però, visto che mi sembra che entrambi lottino moltissimo, quindi potrebbe darci dei giochi in futuro, Kimberly risponde chiudendo dicendo: vabbè, tu stai con quella Kardashian che è diventata famosa perché ha messo in giro un video in cui trombava uno a caso quando era ancora poco nota, quindi fai poco il furbo con chi diciamo così mostra sui social network il proprio corpo per denaro. E questo, diciamo, uno scambio di alto livello tra i due.
Devo dire che mi sembra tutto molto bello. non male. Tristan Thompson da sempre grandi soddisfazioni.
Come collegamento della Dance ce n'era anche una carina di Antoine Carr, che dice che quando giocavano a Chicago, qualche booster di Chicago era solito fargli arrivare in casa delle playmate di Playboy con una torta la sera prima della partita per distrarli, e lui diceva: i ragazzi più giovani finivano per essere distratti, io prendevo playmate e torta e poi però giocavo esattamente allo stesso modo. Cioè, male, mi verrebbe da dire, caro Antoine, però almeno sono distratti.
Era anche mezzo ciecato, come ti chiami, ce l'ho fatto.
Sì. L'effetto reverso della pizza di Jordan, quella marcia.
Sì. Poi devo dire, fare una cosa del genere contro una squadra mormone è particolarmente scortese.
Poi c'è da dire che Antoine Carr comunque era anche a una certa età era anche passato da Milano, che rovina abbastanza i giocatori, quindi allora tutte le scusanti.
Sì. Non è la Milano di adesso, o forse sì. Va bene, basta. Abbiamo con Tristan Thompson, abbiamo finito. Siamo stati esattamente nei tempi previsti, siamo stati bravissimi. Io credo non ci sia niente da aggiungere, a meno che non so, non ho guardato Twitter stasera, ma credo non ci sia assolutamente niente. Non sia successo niente, quindi basta. Direi che per questa puntata la chiudiamo qui. Ci teniamo per la settimana prossima la domanda fatta da non mi ricordo chi sugli All-Star, sui quintetti All-Star, fatta da giustamente da Andrea, certo, perché c'è sempre Andrea che ci fa delle domande, anche se questo Andrea lo conosciamo bene, e basta. Quindi direi magari che possiamo anche andarci. Dimmi.
Annunciamo il nostro piano vacanze.
Dobbiamo annunciarlo?
Potremmo.
Bene, al 99 abbondante per cento quella di settimana prossima sarà l'ultima puntata del, non so se definirà, della stagione di Bold Online, del periodo di Bold Online, perché poi ci facciamo giugno di vacanza, perché sennò corriamo il rischio di non poter fare mai vacanza, perché in teoria se la stagione NBA ricomincia noi da inizio o metà luglio ci siamo e andiamo avanti finché si va avanti, che potrebbe essere tipo settembre o ottobre, non lo so, perché poi in teoria poi c'è la stagione, il draft, la free agency e magari ricomincia subito la stagione dopo, e quindi ricominciamo a metà luglio 2020 e finiamo a tipo fine settembre 2021, vai a sapere come vanno queste cose. Quindi se non vi offendete, se vi offendete anzi ci date più soddisfazione e più motivazione per farlo, noi settimana prossima ci siamo, quella dopo può essere di no, ma poi vedremo come sistemare questa cosa. Nick, nel caso sei stato tu, quindi ascoltatori, prendetela con Nick.
Assolutamente.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, e soprattutto mi scuso se ho offeso qualche proprietario di laboratorio di DNA conniventi. Mi spiace.
Saluta Judy.
Ciao Lore.
E Shivalu.
Ciao Shivalu.
Ciao a tutti.
E Asta. Per l'ultima volta. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my
music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker.